mafia, e la mafia si tenne il tesoro di Giovanni Tiziano. Castelli, ville tenute, oltre 400 immobili sequestrati ai clan rimangono ancora in mano ai familiari dei boss, dal Piemonte alla Sicilia, così lo Stato si arrende. 17 dicembre 2012. Il tesoro vale quasi 2 miliardi di euro, ma non c'è verso di farlo fruttare. Lo Stato ha tolto alle mafie un patrimonio sterminato di ville, palazzi, appartamenti, magazzini, lotti edificabili e coltivabili, 11.100 immobili disseminati lungo tutta la penisola, che restano spesso inutilizzati, non aiutano né la riscossa sociale né la crescita economica, anzi spesso si trasformano in una beffa per le istituzioni, perché oltre alle angherie dei clan che devastano i possedimenti confiscati o intimidiscono i potenziali utilizzatori, bisogna fare i conti con una burocrazia che permette ai boss e ai loro familiari di godersi i beni sotto sequestro. All'Agenzia Nazionale Beni Confiscati, che ha il di gestire il tesoro e riconsegnarlo alla collettività, sono stati affidati più di 3.500 tra ville, case, box auto, capannoni, terreni e stalle. Ma ben 418 sono ancora occupati da parenti o da prestanome dei mafiosi, visto che la confisca diventa definitiva solo al terzo grado di giudizio, spesso dopo un iter che dura anche 10 anni, e che nel frattempo lascia i tesori in mano alla mafia, non solo nelle regioni meridionali, dove le cosche possono contare su complicità profonde, arroccati nella reggia. A Miasino, borgo di 915 anime nel Novarese, c'è un castello ottocentesco fatto costruire dai baroni Solaroli adagiato sul lago Borta, un maniero con affreschi, statue, dipinti, marmi pregiati, secondo il demanio vale almeno 4,6 milioni di euro. Fu sequestrato nel lontano 1992 e confiscato definitivamente nel 2007. Ma resta in mano alla famiglia del camorrista pentito Pasquale Galasso, che da 10 anni organizza matrimoni e ricevimenti nelle sale affrescate. L'immobile pare vittima di un sortilegio burocratico che, grazie a ipoteche, appelli e vincoli incrociati, permette ai baroni campani di regnare sugli spalti. Negli elenchi dell'agenzia consultati dall'Espresso aggiornati al settembre scorso risulta in affitto con un canone annuo di 36.000 euro. Sullo stesso lago con questa cifra si può prendere al massimo una villa con giardino. Nonostante 3 ricorsi persi e una serie di ordinanze di sgombero, l'ultima a maggio 2011, i parenti dei Galasso restano di fatto i padroni di casa assieme alle banche che vantano un'ipoteca da 600.000 euro. Non è l'unico baluardo piemontese della dinastia napoletana. A Biganzolo, sulle colline di Verbania, c'è una villa di prestigio del valore di 2 milioni di euro. È stata confiscata da 12 anni con l'obiettivo di trasformarla in un presidio della polizia. Ma Ciro Galasso, fratello del padrino che prima del pentimento è stato al vertice della camorra, e la moglie Yolanda non mollano e presentano ricorso su ricorso sostenendo che è stata acquistata con soldi puliti. Sullo sfratto non hanno influito né la condanna per tentata estorsione legata proprio ai lavori della villa inflitta a Ciro Galasso, né i verbali del 2007 che lo hanno indicato come vicino a camorristi. Il collaboratore Pasquale ha dichiarato: non fanno altro i miei fratelli, tra cui Ciro, nostra direzione redazionale, che parlare male dei pentiti. Nord inoperoso. In Piemonte gli immobili confiscati sono 145, ma tra quelli gestiti dall'agenzia ben 12 risultano occupati dai vecchi inquilini, e 8 di questi sono gravati da ipoteche bancarie. un dato in linea con la media nazionale su cui pesa l'indifferenza delle banche, che non sembrano intenzionate a svincolare i beni. Banche morbide con i boss e dure con l'associazionismo denunciano i movimenti dell'antimafia sociale, mentre i comuni non hanno i mezzi per saldare il debito con gli istituti e riscattare i beni. Soltanto la giunta comunale di Milano, per esempio, ha previsto di liberare dalle ipoteche gli stabili tolti alle cosche. Nella Milano assediata dalle 'ndrine, gli immobili affidati all'agenzia e ancora occupati sono 6. Tra questi un appartamento nel prestigioso viale Bianca Maria del valore di 950.000 euro. Il numero sale a 49 in tutta la Lombardia. Spicca la villa di 10 stanze nel Comasco, sottratta nel 2005 all'andrina Paviglianiti. Invece in Emilia-Romagna l'organismo governativo gestisce 13 immobili, 2 dei quali rimasti ai parenti del professionista a cui sono stati requisiti. A Bologna c'è un appartamento nella galleria intitolata a Falcone e Borsellino che è ancora occupato nonostante siano passati 10 anni dalla confisca, un insulto alla memoria dei magistrati uccisi da Cosa Nostra. Surreale la situazione dei 5 appartamenti di cui è stato confiscato solo il 25%. Quale ente o associazione potrà mai accettare la comproprietà con i familiari dei criminali? Capitale immorale. E chi oserebbe sfidare i Casamonica, il clan di origine Sinti, il cui capo, come ha descritto l'inchiesta dell'Espresso pubblicata nello scorso numero, è considerato tra i 4 re della Roma a mano armata? Così i familiari dei Casamonica abitano ancora nelle ville faraoniche confiscate nel loro feudo di via Barzillai, nella zona della Romanina, stimate oltre 3 milioni di euro. Nella capitale gli immobili strappati ai clan sono 48, ma un terzo resta agli uomini delle cosche. A Latina il campo sportivo e il bar di via Helsinki sottratti alla famiglia Buonamano, legata a doppio filo con Casalesi, è tuttora cosa loro. Nel 2011 lo Stato li ha formalmente affidati al presidio locale dell'Associazione Libera, che lo scorso agosto ha però rinunciato con una lettera di protesta denunciando mancanza di volontà da parte dell'amministrazione comunale di superare le criticità. Il camorrista se la ride. Peggiore la situazione in Campania. Il coordinamento di Libera a Marano di Napoli su 11 immobili confiscati ne ha contati 5 tuttora abitati da parenti o persone vicine al clan, palazzine, box e terreni per un totale di oltre 3 milioni di euro. Negli elenchi dell'agenzia è censita persino una villa a 2 piani con 1500 metri quadrati di giardino, confiscata nel 2001 e a giugno 2012 ancora occupata. Qui si materializza anche l'ombra di uno scambio tra camorra e politica per chiudere un occhio sui beni sigillati, come a Pignataro Maggiore, dove l'ex sindaco Giorgio Magliocca è finito sotto processo. Assolto in primo grado, a gennaio si dovrà difendere in appello dall'accusa di avere omesso i controlli sugli immobili confiscati al clan Ligato Lubrano in cambio di voti. I complici in municipio. Vanificare i sequestri è fondamentale per il prestigio delle cosche, serve a dimostrare il radicamento del loro potere. Ad esempio a Reggio Calabria, dove gli immobili confiscati, ma di fatto ancora in mano ai boss, sono 16. Prima del 2008 erano centinaia in tutta la provincia. Poi la squadra mobile, ai tempi guidata da Renato Cortese, li ha restituiti alla collettività. Il comune del capoluogo, sciolto 2 mesi fa proprio per le infiltrazioni mafiose, ha fatto sì che la villa sottratta al clan Latella rimanesse a lungo, e tuttora lo è, in uso ai familiari del padrino. Di fronte all'inerzia dell'amministrazione nello scorso ottobre è intervenuta l'agenzia, sottraendo il bene al patrimonio comunale. più complesso lo scenario in Sicilia, che svetta nelle classifiche dei beni confiscati con quasi 5.000 proprietà tolte a Cosa Nostra. A Palermo sono 17 gli immobili dove risiedono ancora i familiari dei capimafia. Di questi, 7 sono segnati da ipoteche. Non è un caso. Spesso i professionisti al servizio dei boss accendono mutui per ostacolare i sequestri. Così creano una doppia barriera. Oltre che gli occupanti, lo Stato deve affrontare le banche che vantano legittimi crediti. Chiediamo di sbloccare i beni gravati da ipoteche, denuncia Davide Pati, responsabile dell'Associazione Libera per questi temi, che rilancia. Vogliamo che venga estesa la confisca anche ai reati di usura, estorsione, corruzione e il potenziamento dell'Agenzia Nazionale. Campania Infelix. Un altro pessimo segnale arriva dai terreni requisiti e finiti in abbandono. Le cause sono tante, ricorsi degli eredi, disinteresse delle istituzioni, rimbalzo di responsabilità tra enti locali e Agenzia Nazionale, e la cronica mancanza di finanziamenti per avviare i progetti. A Chiaiano, a pochi chilometri da Scampia, si estende un fondo agricolo di 14 ettari confiscato nel 1998 al clan Simeoli di Marano. Nel 2008 il comune di Napoli l'ha affidato all'ottava municipalità Scampia-Chiaiano per realizzare una fattoria didattica. Ma gli uomini della cosca hanno continuato a sfruttarlo, installando addirittura un costoso sistema di irrigazione. Nel 2012 la magistratura e il commissariato di Scampia intervengono. Viene sequestrato il bene già confiscato, nell'attesa che il comune decida a chi affidarlo definitivamente. Per il momento le chiavi sono state consegnate all'associazione Resistenza Anticamorra. Ma i precedenti spingono alla cautela. Di fronte al rischio di vederlo assegnato a qualcun altro, non ha senso spendere le migliaia di euro necessarie, osserva Ciro Corona, presidente dell'associazione che a Scampia ha aperto anche il primo sportello anticamorra. Il sogno di Ciro è trasformare quel frutteto in una cooperativa di inserimento lavorativo, offrendo un'occasione di riscatto in un territorio violentato da faide feroci. Le istituzioni però continuano a non dare certezze e il fondo resta facile preda per gli agguerriti camorristi della zona. Il veleno nella fattoria. Nel comune di Santa Maria La Fossa, nelle campagne di Ferrandelle, a pochi chilometri da Casal di Principe, si trova la Balzana, una tenuta con 200 ettari di terreno agricolo, 10 ville bifamiliari e 14 immobili. Fino agli anni 90 apparteneva alla Cirio e dava lavoro a 1.000 persone. È stata poi acquistata dallo zuccherificio IPAM di Dante Passarelli, un imprenditore legato ai casalesi morto nel 2004 prima della sentenza definitiva. Lo Stato l'ha confiscata nel 2010 e nell'agosto scorso si è deciso di assegnarla al consorzio AgroRinasce. Prima di investire 1 milione di euro per renderla nuovamente produttiva e offrire lavoro in un territorio dalla disoccupazione record, i dirigenti del consorzio vogliono però essere certi che gli eredi di Passarelli non vincano il ricorso. Se venisse revocata la confisca ci ritroveremmo ad avere speso inutilmente denaro, chiarisce Giovanni Allucci di AgroRinasce. L'esperienza gli ha insegnato a non dare nulla per scontato. È ancora vivo il ricordo del progetto di fattoria biologica sacrificato sull'altare dell'emergenza rifiuti. Nel 2008 il commissario straordinario dell'epoca, Gianni De Gennaro, scelse di affidare al genio militare parte della proprietà confiscate e costruire una discarica, uno sversatoio di immondizia di fronte al terreno dove doveva sorgere la fattoria. Impossibile pensare di coltivare qualcosa e così si riconvertì il progetto, bruciando i soldi investiti fino ad allora. Nessuna produzione agricola, ma solo un centro di documentazione ambientale. La vicenda è finita al vaglio della Procura di Napoli, che ha indagato 7 tra militari, pubblici amministratori e professionisti per truffa aggravata ai danni dello Stato e concorso in disastro ambientale. Infatti le piattaforme costruite sul suolo confiscato per isolare i rifiuti si sono deteriorate rapidamente e hanno lasciato via libera al percolato che ha avvelenato la vicina falda acquifera. Lì è finito ogni tipo di detrito, pneumatici, fusti di olio, elettrodomestici, un epilogo paradossale per un bene sottratto alla camorra. Un orrore che solo la cultura dell'emergenza poteva creare, sottolinea Antonio Amato, presidente della Commissione regionale Beni Confiscati ed Ecomafie. A pochi chilometri di distanza, ad Afragola, comune dell'area nord di Napoli, su una porzione di terra confiscata nel 1997 è sorto il megastore IKEA. Prefettura, comuni di Afragola e Casoria non erano interessati al riutilizzo e nel 2003 l'Agenzia del Demanio di Napoli ha deciso di cedere in affitto il terreno alla società NAC Costruzioni, proprietaria sulla stessa area di altri lotti destinati al centro commerciale. Successivamente la NAC ha girato i terreni, tra cui quello confiscato a IKEA Italia. Una vicenda carica di sospetti, su cui si sofferma a lungo la relazione del Viminale, che nel 2005 ha portato allo scioglimento del comune campano. Con una certezza, anche in questo caso il riutilizzo sociale dei tesori sottratti alle mafie è venuto meno, non si è riusciti a trasformare il bottino dei boss in un'occasione di crescita per la collettività. Il regalo ideale per i clan uniti d'Italia